Bene, torniamo in voce dopo avervi fatto riposare un pochino le orecchie e la testa, non so, dite voi, per, come avevamo già detto precedentemente, parlarvi del 15 ottobre, che è successo tanti diranno il 15 ottobre. Vi do alcuni elementi per farvi ci arrivare piano piano. Parliamo del 15 ottobre 2011, grande manifestazione a Roma, dopo, c'è da ricordare, dopo gli anni di Genova, 10 anni, scesero in piazza tante anime diverse per riportare, insomma, forse quello che c'è bisogno, se andiamo di 10 anni in 10 anni anche oggi, per rimettere al centro tanti temi dell'agenda politica, che anche hanno creato, però, insomma, sia per come è stata gestita la piazza nel tentativo di dividerla, divisione fisica veramente di quel corteo, no? Tra i buoni e i cattivi, tra chi è andato da una parte, ovvero sia la polizia spaccò il corteo quasi subito alla fine di via, insomma, Cavour al Colosseo per mandarne una parte verso Circo Massimo, l'altra invece continuò verso San Giovanni, dove doveva essere la fine della manifestazione, e già da allora si vide l'intenzione di fare questa divisione, no? Buoni e cattivi. E poi a Piazza San Giovanni veramente, diciamo, partirono delle cariche assurde, dei caroselli, di camionette della polizia, e la piazza reagì. Con gli animi e col senno del poi uno potrebbe dire, vabbè, insomma, giusto, non giusto, non entriamo nel merito di questo, però ci interessa anche capire che cosa scatenò la rabbia quel 15 ottobre a conclusione di un corteo e senza nessuna, diciamo, motivazione impellente, reale, senza nessun, tra virgolette, anche da un punto di vista dell'ordine pubblico, obiettivo da difendere, no? Insomma, non stava succedendo, tra virgolette, niente prima delle cariche della polizia. Certo, era successo, insomma, alcune cose durante il corteo, però, insomma, insomma, nessuno se l'aspettava. Che cosa però ci interessa anche dentro questa, diciamo, non vogliamo ricostruirvi tutto. Domani questa radio vi riproporrà sicuramente alcune trasmissioni che furono fatte all'epoca. Mo vi daremo anche lettura, insomma, di quello che è stato il comunicato che la radio fece all'epoca. Perché ci furono due elementi. Prima il tentativo di attacco mediatico tra i buoni e i cattivi, se volete, è una maniera di leggere sempre presente rispetto alle manifestazioni di piazza, da che io me ne ricordo. Ancora oggi, nelle ultime manifestazioni, gli studenti, quando c'è un problema, quando la polizia carica, ci sono sempre gli infiltrati. Questo era un leitmotiv ben prima di Genova, ma con Genova e con i Black Bloc è diventato proprio, non lo so, neanche aprono bocca, neanche si capisce il senso, che subito ci sta qualche infiltrato. Anche nelle ultime degli studenti, questo è stato detto dalla ministra Lamorgese, questo è stato, tra virgolette, respinto dagli stessi studenti, no?
Va bene, cioè, torniamo a quell'11, 15 ottobre del 2011. Allora, per quanto riguarda quella manifestazione, una manifestazione, insomma, che apriva la stagione autunnale, ce lo ricordiamo, il 2011 è stato un anno in Europa, ma anche negli Stati Uniti d'America e nel Nord Africa, ricco di tantissime ribellioni. Si parla, insomma, di Occupy Wall Street, addirittura gli Stati Uniti d'America, insomma, a New York si erano risvegliati di Occupy Wall Street. C'erano state le primavere arabe, la caduta di Ben Ali in Tunisia, di Mubarak in Egitto, c'è stata una primavera araba a Gaza, in Palestina, ricordiamo, insomma, anche.
La Spagna degli
E poi
indignados.
arriviamo alla Spagna degli Indignados. Quindi da una parte la Spagna degli Indignados con le tende, e quindi una modalità, diciamo così, più un po' anche di Occupy Wall Street, insomma, quindi di creare insomma, un posto fisso di discussione per immaginare sempre questo mondo, un altro mondo è possibile, dall'altra, insomma, una di più di ribellione, di sovversione, di sovvertimento proprio dell'ordine e dei capi. In questo caso parliamo, insomma, di tutto il Nord Africa, tutto di parte del Nord Africa. Ricordiamo, insomma, che nel 2011 c'è stata anche la questione della Libia. il cambio in Italia del governo Berlusconi, dell'austerity, di Draghi che si aggirava nei nostri bilanci,
la Banca d'Italia, insomma, un altro ruolo ma sempre lì a privatizzare.
Quindi questo era il 2011, e a Roma si è deciso, Roma in Italia si è deciso di fare, di aprire la stagione autunnale con questo grandissimo corteo nazionale, di cui una parte del movimento voleva appunto, sul seguito di quello che era stato il gli indignatos in Spagna, fare un accampamento a Piazza San Giovanni con le tende eccetera, invece una grandissima parte del movimento decise di scendere in piazza in maniera auto-organizzata e compatta. Ce lo ricordiamo tutte e tutti, insomma, un grosso spezzone che non si vedeva da tantissimo tempo in Italia, a Roma, insomma, da decenni, vestiti di nero, determinati, che insomma avevano, cioè portavano anche, pensavano in qualche maniera che l'Italia non era la Spagna degli indignatos, che non ha insomma altre tipologie di movimento e anche di organizzazione. Così si scese in piazza il 15 ottobre, quindi all'interno della stessa manifestazione, un po' quello che poi secondo me ricalcava quelli che sono state delle modalità di Genova, che dopo Genova non sono state risolte dai movimenti, e tanto che appunto il 15 ottobre del 2011 ce le siamo riportate pari pari. Venivamo dall'anno prima, da tutta la questione dell'assalto al Parlamento da Via del Corso, dagli scontri, dall'arrivo quasi appunto sotto al Parlamento, e anche lì nel 2010 c'era stata insomma la decisione, poi non ci si è riusciti, ma la decisione di parte del movimento di controllare e di in qualche maniera controllare anche un po' prevaricare su quelle che sono le modalità di piazza, decidere quali sono le modalità di piazza. Si veniva quindi dal 2010, l'appello era sempre quello, io non me lo ricordo bene, però le parole d'ordine sono sempre un po' state quelle di Genova, no? In cui si veniva da un momento, appunto da un anno in cui c'era stata la questione di Via del Corso, gli scontri e via dicendo, poi si arriva al 2011 con le parole d'ordine proprio di cambiamo, no, totalmente l'ordine costituito delle cose, sovvertiamo e via dicendo, sempre queste parole d'ordine così altisonanti, e poi quando la piazza risponde alle parole d'ordine con una pratica del genere, ci sta parte del movimento che decide che queste pratiche non possono essere portate avanti. Questo successe il 15 ottobre del 2011, e ovviamente quando poi le risposte politiche non sono collettive e non sono appunto politiche e collettive, c'è sempre qualcuno che ci rimette. È successo a Genova, è successo il 15 ottobre del 2011, per cui in seguito a quelle manifestazioni ci sono state anche delle assemblee, me ne ricordo una al Cinema Palazzo in cui fu additato insomma parte del movimento a va bene, solite cose che accadevano. C'è stata poi un'altra assemblea alla SNIA in cui la radio è stata anche molto partecipe, in cui si è cercato di ricostruire un dibattito sul 15 ottobre, proprio perché poi subito dopo sono partite le denunce per devastazione e saccheggio, e si sa che le condanne per devastazione e saccheggio, insomma, Genova ce l'ha insegnato, poi lo Stato le porta avanti, le attua, soprattutto quando fa leva sulle divisioni tra buoni e cattivi, e su questo ci si è giocati, ci si è insomma, diciamo, anche le responsabilità dei vari movimenti di allora ci si sono totalmente, come si dice?
E su questo reato estremamente grave, precedente al codice Rocco, lo ricordiamo, che noi vi leggiamo il comunicato della radio e proviamo a contattare, insomma, uno dei compagni che...
Sul sito della radio si è fatta una ricerca 15 ottobre, ritrovate tutte le corrispondenze che la radio fece, perché seguimmo proprio momento per momento tutto il corteo, anche sulla questione di aver spezzato il corteo da parte delle forze dell'ordine, nel senso che poi alla fine le responsabilità delle forze dell'ordine sono state molto tattiche e di divisione, e insomma in questo poi ci sei, e poi tutto quello che successe a San Giovanni, ma soprattutto quello che è successo appunto dopo. La radio il 30 ottobre pubblica sul sito un comunicato Radio Onda Rossa esprime pieno sostegno e solidarietà alle compagne e compagni arrestati a seguito dell'operazione repressiva dello Stato messa in atto il 15 ottobre con l'intento di criminalizzare un movimento di certo eterogeneo che aveva dato vita a un corteo di centinaia di migliaia di persone che in quella giornata hanno mostrato, pur tra le differenze di analisi e di metodologia, una consistente volontà di trasformare un modo di produzione che mai come oggi ha mostrato le sue marce radici e le terribili prospettive che riserva a gran parte dell'umanità. Una volontà di cambiamento che deve ancora radicarsi nei luoghi di sfruttamento e nei territori, proponendosi nel quotidiano... che deve ancora radicarsi nei luoghi di sfruttamento e nei territori, proponendosi nel quotidiano delle nostre vite, oltre i grandi raduni di piazza, affinché anche questi possano nutrirsi di lotte reali e di contenuti più dirompenti. In piazza San Giovanni i manifestanti hanno risposto come potevano a chi voleva loro impedire di manifestare, riuscendo qualche volta a fermare la furia violenta, ricordiamo i caroselli, insomma, delle camionette, appunto, che facevano i caroselli, ma non quella dei giornalisti che li giustificavano. Ricordiamo, dopo il 15 ottobre Repubblica, se non mi sbaglio, correggetemi, chiamate se stiamo dicendo un sacco di bagianerie, però mi ricordo Repubblica, insomma, pubblicò, chiese proprio di mandare le foto, no? Mandate le foto, riconoscete chi c'era in piazza, eccetera, eccetera. Finisco di leggere, insomma, questo giudici, forze dell'ordine, beh, fare riferimento al 2001, il 15 ottobre resta, al di là di tutto questo, una giornata che non possiamo lasciarci alle spalle, così come non vogliamo che le compagne e compagni incarcerati, fermati in piazza nei giorni seguenti, restino da sole ad affrontare la repressione. Dobbiamo sostenere le manifestanti, eccetera, eccetera. La radio, insomma, aveva dato anche il proprio conto corrente postale proprio per sostenere le spese legali del processati del 15 ottobre. Prima di passare alle telefonate che ci abbiamo, vi ricordo che domani a pranzo c'è un pranzo previsto a Strike in solidarietà, proprio anche per sostenere le spese processuali del 15 ottobre, di cui poi è stata aperta una cassa a parte, e poi appunto martedì prossimo c'è la Cassazione, quindi c'è l'appuntamento a Piazza Cavour. Saluto il compagno che è all'ascolto, buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutte e tutte, ciao Radio.
Ciao, ciao. Ciao. Allora, senti, noi con te volevamo, insomma, tu ti sei seguito purtroppo, insomma, poi le ribellioni in qualche maniera ovviamente lo Stato le reprime, perché non saremmo ribelli se tutti i filoni dei processi, insomma, parliamo di nuovo dopo Genova 2001 ancora del reato di devastazione e saccheggio. Ne abbiamo parlato per Genova, ma abbiamo parlato per alcuni fatti di Milano, e si viene riproposto, insomma, per la questione del 15 ottobre. Ti va di raccontarci un po' com'è stato, insomma, l'iter processuale, poi se ti va facciamo anche un commento sul reato.
Sì, allora io sono stato processato nel secondo troncone, che vedeva imputati noi compagni di Azione Antifascista Teramo. Il reato contestato era quello di devastazione e saccheggio più resistenza pluriaggravata e tanti altri piccoli reati, interruzione di pubblico servizio ed altri. Fummo condannati in primo, secondo grado, in secondo grado a 6 anni. Dopo in Cassazione invece qualche riduzione di pena. Comunque la pena più alta fu comminata a 6 anni, tutti gli altri noi prendemmo 5 anni per devastazione e saccheggio in concorso morale. Quindi c'è questa differenza sostanziale tra Genova e Roma: mentre a Genova le pene comminate furono altissime e spropositate, per quanto riguarda il 15 ottobre ci fu è stato applicato il concorso morale, non so sinceramente da dove l'hanno ripreso e perché. Comunque le pene sono state inflitte in maniera tra virgolette più lieve rispetto a quelle di Genova, quindi si parla di pena certa,
okay.
Pena certa per quanto riguarda il reato di devastazione e saccheggio con questo uso del concorso morale. Io certo. Purtroppo non sono un avvocato, non so tutti questi tecnicismi della giurisprudenza, quindi non so da dov'è è uscita fuori sta cosa, anche perché senza concorso morale l'accusa di devastazione e saccheggio sarebbe caduta. In sostanza c'è stato detto questo, in parole povere, per quanto riguarda la sentenza, che noi imputati non abbiamo fatto nulla per evitare che tutto ciò che ci circondasse fosse fatto, quindi vari danneggiamenti, le varie
devastazioni e saccheggi, perché se no non avrebbero dato devastazione e saccheggio,
anche se poi insomma di devastazione e saccheggio
per
non
loro
quasi niente.
No vabbè, però per il reato
no, l'assurdità di uso di questo reato, sì, come dicevi te, insomma, venne usato in maniera spropositata questo allargamento del concorso reale anche a chi materialmente non era stato come te magari possibile, come dire, accollargli, uso questo termine, però dicevo imputargli un comportamento specifico. E come dicevi, questo è il secondo troncone, perché lo ricordiamo, insomma, se ce lo vuoi ricordare, questo processo fu diviso in tre tronconi, giusto, volevo arrivare poi all'oggi, no? Quindi quello di cui stai parlando è il secondo.
Fu diviso in tre tronconi, però ci sono stati anche tanti altri piccoli processi nel mezzo di questi tre tronconi, con tantissime assoluzioni, perché hanno cercato di imputare qualsiasi manifestante che si trovasse nei pressi di Piazza San Giovanni. Ricordo benissimo che ci fu un processo a una coppia di fidanzati, scagionati poi da un video fatto da una mamma e suo figlio, loro erano lì seduti su un marciapiede, furono caricati brutalmente dalla polizia e nonostante furono picchiati furono messi in arresto con l'accusa di devastazione e saccheggio. Poi grazie a questo video furono prosciolti da ogni accusa, però nulla toglie che hanno subito violenza gratuita da parte delle forze dell'ordine, più un capo d'accusa pesante come quello di devastazione e saccheggio. Ci fu anche un compagno della Toscana, che tutti ricordiamo quell'immagine di quel ragazzo con la bottiglia che stava a fianco alla camionetta, denunciato dal vicino di casa che l'aveva riconosciuto. Quindi c'è stato anche molto collaborazionismo da parte di molti, anche manifestanti, lanciato proprio, come dicevi tu prima, da testate giornalistiche, insomma, i vari media nazionali riconducibili a certi partiti.
Senti, diccili un po' i tre tronconi, dici anche un po' come si arriva, insomma.
Allora, questo processo è molto molto strano. Io sono stato processato nel secondo troncone con l'accusa di devastazione e saccheggio. Molti altri che hanno fatto processi singoli sia nell'immediatezza della giornata del 15 ottobre e sia leggermente dopo. Io tra l'altro ho affrontato il terzo troncone che già ancora dovevo finire a fare il processo per devastazione e saccheggio e mi trovavo agli arresti domiciliari, quindi era una situazione un po' particolare. Chi è stato come me accusato prima di determinati reati si è visto imputato con reati più gravi nel terzo troncone. Io avevo resistenza pluriaggravata e mi sono ritrovato nel terzo filone processuale con l'accusa di tentato omicidio. Chi ha avuto una pena di danneggiamento si è ritrovato accusato con il reato di devastazione e saccheggio. Quindi c'è stato un inasprimento ulteriore, una repressione ulteriore verso alcuni manifestanti e per fortuna alcuni di noi siamo arrivati anche fino al processo d'appello, mentre altri durante l'udienza preliminare su sette manifestanti è stata proprio stracciata la loro posizione. Però nulla toglie che questi l'apparato repressivo del nostro paese decide di fare il bello e il cattivo tempo, dipende da come gli gira la giornata e dagli ordini che devono eseguire.
Poi, sì, vai, continua. Sì.
Il processo, questo processo si concluderà martedì a distanza di 11 anni, ma se andiamo a togliere, no, gli ultimi anni difficili, no, della pandemia, si è svolto molto 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 velocemente. Il primo grado è terminato nel giro di 3 anni che vedeva 18 imputati, tra cui le prove presentate erano tantissime, soprattutto quelle della difesa, dove non è stato mai consentito una vera e propria difesa, non un approfondimento, sono state negate ogni forma di è stata negata ogni forma di difesa da parte, no, da parte dell'accusa e soprattutto da parte della corte. Nessuno, sinceramente, tra gli imputati, io per primo, sperava in una soluzione o perlomeno in primo grado, o veder stracciata l'accusa di devastazione e saccheggio. Io, essendoci passato prima, un paio d'anni prima ci sono passato su questo processo per l'accusa di devastazione e saccheggio, e bene o male mi aspettavo le pene che sono state combinate in primo grado, perché il processo è stato identico, non c'è la linea dei processi primo troncone, secondo e terzo, la linea è stata uguale per tutti e tre, quindi non c'era nulla di nuovo per me nell'affrontare questo terzo troncone. Non ho visto sostanziali differenze tra il processo che ho fatto insieme ai compagni di Teramo e il processo che adesso si andrà a concludere.
Beh, magari la differenza è quella, come dicevi te all'inizio, di un inasprimento delle pene, il tentativo quindi di continuare a controllare le vostre vite proprio assommando provvedimenti giudiziari a provvedimenti giudiziari.
Sì, io faccio sempre riferimento a quanto successe sia a Genova che a Milano. Anche qui sul terzo troncone non c'è un atteggiamento, parlo degli tra gli imputati, un atteggiamento violento che viene ripreso o magari che stanno commettendo un reato. Sono foto e video di tutti gli imputati che sono lì, o chi è incordonato o chi è presente in piazza. Non ci sono degli atti violenti riconducibili a loro, tant'è che torna sempre in gioco sto concorso morale.
Sì, ma infatti diciamo che la radio ci ha fatto anche un dopo Genova anche un convegno su questo, no? Proprio il reato di devastazione e saccheggio c'ha proprio questo anche. C'è il concorso e c'è il fatto che non c'è bisogno di fare delle azioni per avere il reato, e basta la partecipazione a un evento collettivo, basta, insomma, è stato fatto durante il fascismo.
È precedente addirittura.
Sì, fu applicato proprio anche prima, insomma, per i tumulti, per le
quando proprio ci furono occupazioni di fabbriche, proprio,
cioè, e diciamo che è proprio un reato politico, no? Ne abbiamo tantissime volte parlato, per questo insomma poi pensiamo che debbono essere poi date delle risposte politiche in questo senso, no?
Sì, tra l'altro poi nel processo la prova madre non c'è stata consegnata né dalla questura né dalla corte, tantomeno dall'udienza al TAR, che erano le comunicazioni di servizio tra la sala operativa e la piazza. Tutti i video che poi sono stati forniti dalla questura o erano tagliati o erano senza audio, cioè, quindi c'è stata pure questa manomissione palese a tutti, no? I compagni e le compagne che erano presenti al processo possano testimoniarlo, come gli avvocati. È stato fatto di tutto per arrivare a pene certe, così purtroppo è stato. Stando così subendo, no, il gioco dei padroni, che chi si ribella contro di noi deve essere punito, non c'è nemmeno una via di mezzo.
Infatti il messaggio è chiaro:
la punizione deve essere esemplare. Poi,
perché fu una giornata, insomma, di ribellione molto grossa e forte, insomma, ce la ricordiamo, nel senso che poi
infatti quella giornata veniva sì dalle dimissioni, no, di Berlusconi la settimana prima, ma io ho condiviso quella piazza perché ho visto non solo le ragioni politiche, ma la rabbia che gran parte dei manifestanti ha riversato sulle strade, perché noi venivamo da un governo Berlusconi, ma venivamo da tanti altri governi, no? con politiche di austerità, ricchezze ai ricchi, povertà ai poveri. La gente alla fine è esplosa, giustamente. Io me lo sono sempre rivendicato quel corteo e continuerò a farlo. Le ragioni che hanno portato a fare quello che è stato fatto sono più che giuste, perché dopo tanti anni di oppressione e repressione la gente non ce la fa più.
Certo, infatti diciamo che poi, insomma, tutte le rivendicazioni di allora continuano ad essere, insomma, abbastanza attuali. Qua non se ne esce, i momenti di ribellione andrebbero condivisi. No, io poi ti volevo fare una cosa sugli imputati, però non so se c'era un'altra domanda.
No, guarda, facciamola prima sugli imputati, perché poi invece quello che volevo chiedere io era un po' più sulle conclusioni.
Volevo capire un po', insomma, noi abbiamo seguito in questi anni tutta la rete Evasioni, che si è occupata, insomma, di tenere alta l'attenzione, di seguire le udienze e delle casse di solidarietà e via dicendo. Volevo un po' capire come imputati, insomma, un po' come, queste sono sempre un po' le problematiche di affrontare processi così grandi con tante persone, tanti appunto poi reati, si cerca anche lì di separare, no, a livello giuridico gli imputati, le imputate. Volevo un po' capire se avevate fatto una riflessione collettiva anche sul processo tra di voi, se c'era stata anche una, insomma, una modalità condivisa e come si arriva a questa cassazione, ecco.
Allora, quando è iniziato il processo, l'attuale processo, il terzo troncone, io mi trovavo agli arresti domiciliari, quindi poi avevo anche il divieto di comunicazione, quindi per me ero impossibilitato a comunicare con i compagni e le compagne della rete Evasioni, che insomma sono stati più i più attivi per non far cadere l'attenzione su questo processo. Tra l'altro poi, ecco, io un periodo affrontavo il processo, mi era stata affidata la scorta perché ero ancora sotto processo per devastazione e saccheggio, e quindi c'era questo giudice molto molto zelante che addirittura mi vietò le cure ospedaliere di cui avevo bisogno.
Cioè proprio, quindi, diciamo, insomma, sei stato dentro in tutte le... cioè, va bene. Che poi l'abbiamo pure raccontato comunque. Vai, scusami, continui.
Sì, io poi insomma, aggirando un po' questi divieti, mi sentivo con un compagno della rete Evasioni e proposi di fare in un'udienza dove c'erano più imputati, la presenza di più imputati, di fare questo incontro e vedere, scegliere una linea condivisa per affrontare questo processo. Diciamo che è stato un flop. Gli imputati vengono da aree diverse, addirittura c'è chi non milita proprio, è un singolo individuo che partecipa a manifestazioni, quindi è stato difficile. Anche la linea politica degli avvocati era diversa. All'inizio era tutta una linea unica, poi dopo, durante il processo, sono uscite queste divergenze di giuridiche, perché ogni imputato aveva una posizione diversa, se non l'unico capo di accusa che le accomunava era devastazione e saccheggio, però ogni situazione era diversa, andava contestualizzata in quel momento, quindi non è che gli imputati sono stati presi nella stessa azione, ognuno in un momento diverso della manifestazione. C'è chi è stato accusato di devastazione e saccheggio per aver spostato un cassonetto dell'immondizia in mezzo alla strada. Quella posizione era diversa rispetto a uno che magari stava incordonato, tant'è che poi questo imputato è stato prosciolto da ogni accusa. Però ecco, la linea difensiva si è spaccata, anche perché è venuta fuori poi questa distinzione tra buoni e cattivi.
Certo, ricordiamo insomma lo slogan di allora che portò, insomma, si veniva dal 2010, da tutta la questione degli scontri a Via del Corso, l'assalto insomma arrivato sotto fino a Montecitorio, e quindi il 2011 già si veniva con momenti di rabbia molto grossi. Per di più lo slogan di indizione della manifestazione era People of Europe Rise Up, quindi anche insomma di sollevazione totale, e poi insomma quindi giustamente insomma la risposta delle compagne e compagni di chi ha partecipato a quella manifestazione era proprio Rise Up.
C'è stata questa, durante il processo le difese hanno puntato il dito su quelli dello striscione arancione. Ogni responsabilità che è degenerata in scontri e in vari danneggiamenti sono stati quelli dello striscione arancione. Il mio assistito non c'entra nulla,
si dice.
Questa alla fine è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E prima mi ricordo che c'era una cassa di solidarietà 15 ottobre che poi è stata chiusa proprio perché ci sono state queste forti spaccature tra i movimenti a Roma. E da lì la solidarietà, che prima era forte, era tanta, sì, e pian piano è andata scemando finché non sono rimasti i soliti solidali, poche decine di compagni e compagne, e questo ha fatto molto 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 male al processo, perché c'è chi ha anteposto di preservare la propria immagine, il proprio spazio sociale, additando alcuni imputati. Io sono molto molto arrabbiato per questa situazione. Infatti chi ha additato non si è fatto vedere più durante il processo, nemmeno ne ha parlato più. C'è questa situazione di forte spaccatura che non ha fatto bene al processo, non ha fatto bene agli imputati. C'è chi militava in alcuni movimenti, è stato completamente abbandonato dal movimento stesso. È stato un processo partito bene e finito male, sotto tutti i punti di vista. Soprattutto quello che a me preme di più è sotto il punto di vista solidale, che è stato tremendo,
quello, essendo reati politici, è ovvio che se la risposta non è politica e collettiva, poi i conti uno se li dovrebbe giocare dentro casa, invece diciamo processualmente e politicamente, esteriormente ci dovrebbe essere compattezza e solidarietà. Poi ci possiamo anche dentro casa diciamo in linea di massima dire delle cose, però questo poi è stato il problema di Genova, non risolto dopo Genova. Comunque c'è la divisione buoni e cattivi, non fu risolta all'indomani di Genova 2001, e ovviamente ce lo siamo portato il 15 ottobre 2011, del motivo poi secondo me per cui le piazze italiane hanno anche difficoltà, continuano ad avere difficoltà nell'avere dei grossi movimenti e via dicendo. Sì, c'è una telefonata, no?
Sì, diciamo la telefonata mi ha chiesto di farti una domanda, il compagno che ha chiamato, insomma, a parte ringraziarci e ringraziarti per questi chiarimenti, questa trasmissione, però voleva domandarti se le differenze, diciamo, processuali, queste divisioni, spaccature, oltre che legate al tema, insomma, come l'hai ben descritto, insomma, no, politico, di difendere la propria posizione processuale, sottintendevano anche delle differenze politiche. Cioè, praticamente lui chiedeva e diceva: vabbè, ma c'era in piazza c'era solo chi stava contro Berlusconi o magari contro l'Europa, insomma, se c'era anche questa diversa visione strategica, insomma, di rispetto alle lotte, alla situazione. Questo voleva chiederti il compagno che ha chiamato.
Allora, intanto ringrazio il compagno. Allora, le differenze politiche all'interno del processo erano tante ed evidenti, ognuno veniva dalla propria area. C'era quello democratico, c'era l'anarchico, il comunista, c'era il libertario, il cane sciolto, cioè, ognuno c'erano differenze politiche che secondo me non dovevano, cioè, non è che non dovevano venire fuori, ma dovevano essere accorpate per seguire una sola strategia, una sola linea politica difensiva. Ciò non è avvenuto non perché gli imputati hanno detto agli avvocati: no, io voglio seguire questa linea. No, c'è stata proprio questa divisione proprio all'interno c'è questa divisione tra gli avvocati nell'esporre proprio le posizioni dei propri assistiti. Da lì è nato tutto, perché tra imputati, insomma, quando eravamo presenti abbiamo sempre discusso e parlato, insomma, della linea politica da adottare. Concordavamo. Poi c'era chi, insomma, non era interessato perché pensava alla propria posizione, ma erano giusto un paio di imputati. Poi tra l'altro c'è un imputato che non viene da nessuna area politica riconducibile alla sinistra, bensì dall'altra parte. Il processo di devastazione e saccheggio, insieme a noi Teramani, c'era un imputato di Roma che praticamente militava in un gruppo ultras di destra della Roma, infiltrati fascisti. Durante il corteo ce ne sono stati tanti, questo va anche detto,
certo.
Soprattutto dell'area ultras.
Sì,
infatti ne sono stati arrestati due, ma ne erano di più. Cioè, quindi quando ci sono queste grosse manifestazioni richiamano tutti. I moderati, i più agitati, i ribelli, cioè, quindi sono dinamiche di piazza molto molto complesse da affrontare.
E infatti proprio su questo, magari, insomma, magari è una mia riflessione, insomma, è un mio ricordo, sicuramente la piazza, il corteo, la piazza del 15 ottobre era una piazza composita, così come era stata composita quella di Genova, no? Il tentativo era di rimettere in maniera differente, perché a Genova si scelse pure di usare dei luoghi fisicamente, insomma, convergendo tutti sullo stesso obiettivo, però, insomma, ci furono cortei differenti. Il 15 ottobre a Roma fu costruita proprio con l'intento di dire: solleviamoci, no? Lo raccontavamo prima della telefonata con te, insomma, di queste tante mobilitazioni a livello europeo, ma anche, insomma, nel Nord Africa, nelle altre parti del mondo. Quindi il tentativo anche di ricomporre fisicamente una piazza che, con punti di vista politici, questo anche per rispondere al compagno che ci ha chiamato, differenti, però, insomma, voleva un cambiamento reale, un sollevamento, basta con alcune politiche economiche, con le privatizzazioni e tanto è altro di più. Quello che stupisce, insomma, anche da come lo stai raccontando, da un lato stupisce e da un lato ci fa capire che quella è una piazza che raccoglieva non solo soggetti politici organizzati, ma anche tanti singoli. Una volta si chiamavano cani sciolti, oggi non saprei più come chiamarli, non so neanche se era proprio correttissimo questo termine per identificarli allora, che però insomma scendevano in piazza anche a livello individuale senza avere una vera e propria collocazione, e così si trovarono, come ci hai raccontato te, anche al processo, con posizioni, tante posizioni differenti che poi vennero stralciate, e sì, con un'incapacità probabilmente a farsi dettare anche un po' la linea processuale dai singoli avvocati piuttosto che da un'idea politica che l'aveva portata in piazza. Diciamo che questo, cioè io vedo che c'è stato anche questo elemento, no? In piazza ci si è andata a volte per alcuni con poca collocazione politica dentro insomma, un'organizzazione, mettila così, un percorso, tant'è vero che poi al momento del processo insomma è stato l'avvocato che ha dettato la linea, o no?
Sì. Io con il mio avvocato andavo molto d'accordo. Siamo di due aree politiche differenti, però ciò non toglie che uno collabora, cioè discuti, parli, tante cose non le condividevo e ho detto no, io così non voglio fare perché non rispetta la mia linea politica. Io ho deciso per esempio di fare una dichiarazione spontanea e ho attaccato duramente l'operato delle forze dell'ordine, così come l'accusa. Altri avvocati hanno deciso di fare la linea di far testimoniare i propri assistiti e qui c'è stato pure un gran casino, perché c'è stato un imputato che dopo che c'è stata la visione di tante ore di immagini, lui ha iniziato a puntare il dito: no, io non sono come quello, io non ho fatto quello che ha fatto quello, io. Cioè, quindi pure far testimoniare gli imputati, a mio parere è stato un errore. Avrei preferito una dichiarazione spontanea o quantomeno non intervenire proprio. Però ecco, ci sono state tante dinamiche anche all'interno del processo che magari hanno salvato una posizione ma ne ha inguaiate tre o quattro. Cioè, come sono difficili da spiegare le dinamiche di piazza, così è difficile spiegare le dinamiche di un processo che raccoglie tanti imputati che provengono da tante aree diverse, soprattutto sapendo che devono rischiare anni di carcere, e quindi il pensiero di alcuni era: io penso a salvare il culo mio, non me ne frega di voi, non vi conosco, anche se stavamo a stessa manifestazione. Io fortunatamente non ragiono così, e sono andato avanti per la mia strada.
Allora, abbiamo un'altra corrispondenza, ringraziamo insomma l'avvocato che è all'ascolto della radio e che interviene. Pronto? Ci senti?
Pronto, ciao.
Ciao, buongiorno. Allora, non so se il compagno che sta a Teramo riesce a sentire.
Vi sentite?
Se vi sentite a vicenda, intanto avvocato, vai.
Avvocato vai, non so esattamente neanche.
No, va bene, allora arriviamo martedì a questo, un po' insomma, già il compagno ce l'ha raccontata, arriviamo martedì a questa Cassazione. Innanzitutto volevamo un po' capire innanzitutto quante persone arrivano a Cassazione martedì. Il reato è il devastazione e saccheggio, ci si arriva insomma un po' la linea processuale, un po' il compagno ce l'ha raccontata, però in maniera insomma di condanne pesanti anche, cioè ancora dopo dal 2001 ancora su ancora insomma condanne pesanti su devastazione e saccheggio.
Sì, allora ciao a tutti e tutte, in primo luogo mi scuso perché non sto molto bene, per cui spero che la voce sia sufficientemente chiara.
Sì, ti senti benissimo.
Sì, ok, martedì ci sarà quest'udienza, speriamo tra l'altro che non venga rinviata perché è un'eventualità che si sta un pochino concretizzando, comunque diciamo essendo gli imputati a piede libero forse anche molti di loro non saranno così scontenti da questa eventualità, e comunque arriviamo per sicuramente all'esito, al probabile esito di questo lungo processo. Sono ormai 11 anni, no, che si sta celebrando questo processo per i fatti del 2011. E sicuramente le imputazioni sono gravi e le condanne non potevano essere altrettanto, visto la tipologia di reato, ma questo chi vi ascolta lo sa già perfettamente, visto che abbiamo anche il precedente di Genova, quello di Milano che sentivo prima evocato, fortunatamente ha avuto un esito comunque con minore asprezza sanzionatoria, visto che gli imputati, almeno per quello che ricordo io, richiesero di essere giudicati con il giudizio abbreviato in virtù anche del riconoscimento delle attenuanti generiche, almeno alcuni di loro se non sbaglio riportarono condanne comunque più miti di quelle che sono state comminate nel nostro processo di Roma. E non so esattamente quale sia, di questioni da affrontare sono tantissime, per cui non vorrei neanche andare a braccio e proporre un soliloquio. La questione vera è un po' che trattava, almeno lo spunto che mi viene, sul quale mi viene intervenire in questo momento, su cui mi ho un interesse a intervenire, è la divisione, l'aspetto divisivo del processo e delle posizioni politiche degli imputati. E prima mi sembrava di capire che un po' come se si attribuisse agli avvocati la volontà di far emergere la loro identità politica nel processo romano. Chiaramente, almeno a mio giudizio, gli avvocati hanno certamente una loro posizione politica, molti degli avvocati sono militanti politici almeno di questo processo, alcuni almeno degli avvocati, come chi vi parla, è sicuramente un attivista politico, ha una propria posizione politica, una propria lettura e sguardo sul mondo, per cui certamente ne diviene interprete e diciamo permea, in qualche modo si esprime anche nella professione che svolge. E il fatto vero è che divisivo fu il processo e l'atteggiamento che a un certo punto agli imputati, almeno alcuni imputati, ritennero di introdurre nel processo. Non voglio rinfocolare polemiche, perché è stato effettivamente una messa di polemiche ha caratterizzato quantomeno la conclusione del processo di primo grado, e forse non c'è alcun interesse a riportarle fuori in un momento in cui, speriamo di no, potrebbe avvenire addirittura l'esecuzione delle pene per molti degli imputati, che avendo riportato comunque una condanna superiore ai 4 anni, nel caso in cui dovesse venire confermata la sentenza di appello, vedranno aprirsi le porte degli istituti di pena, dove andranno ad eseguire quantomeno una quota parte della condanna che hanno riportato, per cui certamente non è un momento per ulteriormente lacerarsi, ma forse bisognerebbe tentare di far quanto nelle nostre possibilità per creare cinture di solidarietà che proteggano anche alcuni imputati che potrebbero avere estreme difficoltà, perché entrando da incensurati in una situazione in cui certamente la mancanza di un movimento particolarmente effervescente al di fuori potrebbe determinare anche un isolamento o comunque una dimensione individuale anche dell'esperienza che potrebbero essere chiamati a compiere di qui ai prossimi giorni o settimane o mesi, a seconda degli esiti.
Se ti va, ce le dici un attimo di quante persone si parla, e insomma un attimo riassunto su questo?
Allora, le persone che oggettivamente rischiano di vedere un esito fortunato, nel senso anche come asprezza sanzionatoria, cioè l'entrata in carcere, dovrebbero essere sei imputati. Io ne assisto due e per entrambi chiaramente hanno riportato una pena superiore ai 4 anni, per cui non è prevista alcuna misura alternativa e nonostante siano attualmente liberi comunque si aprono le porte del carcere. Poi sapete che altri tre sono riferibili ai movimenti di lotta per la casa, e poi c'è quell'ulteriore imputato di cui di cui parlava anche il compagno con cui stavate prima discorrendo, che invece non appartiene certamente a un'area latamente di sinistra, ma bensì a tutt'altro, e che riguarda sempre il furgoncino dei carabinieri di Piazza San Giovanni.
Senti, si parlava prima della questione della compartecipazione, no? Lo ricordiamo un po', sì, questo pezzo del reato di devastazione e saccheggio?
Sì, la questione della compartecipazione psichica attiene a una sfera dell'elemento soggettivo del reato, ovvero alla consapevolezza che deve avere il soggetto autore, il soggetto che compie la condotta, di stare realizzando la sua azione in un contesto generale che offende un bene giuridico maggiore, ovvero di sostanzialmente essere consapevole che intorno a sé, che prima di sé e nel momento in cui agisce lui, diciamo, l'entità dei fatti che si stanno realizzando sono certamente tali da non attendere più al bene giuridico protetto dal furto o dal danneggiamento, ma bensì integrano la lesione di un bene giuridico superiore, che è l'ordine pubblico, sostanzialmente di agire in una situazione di estremo caos. E per cui, dove non c'è una sola azione che viene compiuta o una serie di singole azioni, ma bensì un contesto che per l'entità del danneggiamento o l'entità delle sottrazioni è tale da far sì che quello che sta realizzando, sta cooperando insieme ad altri a realizzare, è l'offesa a questo bene giuridico che è l'ordine pubblico, e per ordine pubblico si intende il vivere pacifico, il sentimento, diciamo, di ogni concittadino di vivere in una situazione pacifica. Questo sostanzialmente la compartecipazione, cioè la consapevolezza del non agire da singolo, tant'è vero che uno dei motivi, almeno, che ho ritenuto di dover sottoporre sia alla Corte d'Appello con i motivi di impugnazione alla sentenza di primo grado che in Cassazione, riguarda proprio questo aspetto, perché nella sentenza di primo grado, nella sentenza di appello, e individua il contesto, ad esempio, delle azioni che attribuisce ad uno dei miei assistiti, mentre invece è un elemento che, sul quale la Corte, il Tribunale prima e la Corte di Appello poi, avrebbe dovuto motivare, ovvero qual era il contesto, qual era la consapevolezza di quel singolo imputato, che la sua azione si stesse inserendo in un contesto più ampio, cosa era avvenuto prima, come siamo certi che l'imputato sapesse quello che stava avvenendo. Su questo, ad esempio, c'è un vuoto assoluto, sia nelle motivazioni del primo grado, ma sia nelle mancate risposte a queste controdeduzioni difensive nella sentenza di appello, ovvero la sentenza di appello in alcuni passaggi, in alcune questioni che sottoponevamo a censura della sentenza di primo grado, si limita a non rispondere.
Va bene, sì, prego.
Finisci
così.
Sì, io in realtà non so quali sono effettivamente gli elementi di interesse, perché ci sono state 43 udienze di primo grado, ad esempio la responsabilità della questura rispetto all'esito di quella giornata, io non so se le avete. Invece probabilmente è uno degli aspetti connotanti e caratterizzanti la giornata del 15 ottobre, con tutta
la diretta che fece la radio proprio dal famoso angolo tra via Merulana, via Renula, e tutta la questione, insomma, della questura, della Digos. Vai, diccelo te, ricordiamo.
No, perché noi abbiamo fatto consulenze su consulenze, cioè, diciamo, ci sono state decine di ore di immagini che sono confluite nel patrimonio di conoscenza dei giudici di primo grado, e una quota parte di queste immagini sono state anche compendiate in consulenze tecniche, per cui sostanzialmente rese fruibili anche ai giudici. Cioè, quello che è emerso compiutamente è che a un certo punto, sicuramente non possiamo dire se con dolo o colpa grave, cioè se era effettivamente un obiettivo che si proponeva chi in questura il puparo, quello che aveva i fili, che deteneva i fili dell'ordine pubblico di quella giornata, lo fece consapevolmente, coscientemente o semplicemente perché gli sfuggì di mano, per cui per incapacità, per negligenza o per imperizia? Questo chiaramente non l'abbiamo potuto conoscere, perché il tribunale ha pervicacemente impedito alle difese di entrare in possesso delle comunicazioni radio tra l'ufficio di gabinetto della questura e i funzionari dell'ordine pubblico in piazza, per cui noi non sappiamo.
Sì, infatti questo ce lo diceva anche l'altro compagno prima per telefono, questa.
Certo, noi non sappiamo che cosa si sono detti, quali sono stati i comandi. Questo è un aspetto che noi non siamo riusciti in alcun modo a investigare, e questo è un motivo di nullità che noi stiamo sottoponendo alla Corte per quanto riguarda la violazione del diritto di difesa. Per cui certamente è un altro aspetto, cioè ci sono tante questioni che attengono. Se vorrete, magari in un momento successivo, sarebbe interessante anche valutare quante sono le nullità che noi riteniamo presenti in questo processo e sulle quali chiediamo l'annullamento della sentenza, ossia di appello o diversamente addirittura di quella del tribunale, perché si è stato impedito costantemente di accedere a degli elementi che avrebbero probabilmente consentito alle difese di ricostruire in maniera distonica la verità che ci hanno proposto nelle sentenze. Questo è stato costante. Quello che non doveva emergere erano le responsabilità della questura, perché che Piazza San Giovanni fu una piazza assolutamente pacifica, caricata in maniera arbitraria, brutale, indiscriminata dalle forze di polizia con caroselli e quant'altro, è una realtà pacifica e che trova il suo fondamento nelle immagini della stessa questura. Nonostante questo, sia il primo grado che l'appello non hanno assolutamente voluto accogliere quanto era fulgidamente presente negli atti. Questo è un altro elemento su cui magari sarebbe interessante,
certo,
capire.
Ma anche perché tutta la questione, immagino, no, dell'incrocio tra via Merulana e via Arenula, cioè la divisione del corteo, via Labicana, scusate, il ruolo della Digos, insomma. Io mi ricordo quell'angolo anche nelle corrispondenze della radio, insomma, abbastanza.
Vabbè, dove c'era la Madonnina, per capirci, per chi non lo ricordava.
No, prima della Madonnina.
Poco prima,
parliamo prima ancora della Madonnina, quando si è girata a destra.
Perché la polizia interviene su via Boiardo, che è la parallela che confluisce su Viale Manzoni, scendendo da.
Viale Manzoni, bravo. Ecco, mi veniva il nome.
Da lì. Allora, noi su quello abbiamo fatto una consulenza. Abbiamo fatto una consulenza tecnica proprio a dimostrare che da lì in poi la dinamica dei fatti cambia, gli autori, le responsabilità cambiano con evidenza, con assoluta impossibilità di smentita, ovvero che se prima ci sono stati dei fatti reati che sono pacificamente attribuibili a comunque i manifestanti intesi in senso lato, da lì in poi tutto, certo, quanto avvenuto è responsabilità della questura. Poi, appunto, non
che ha anche deviato parte del corteo, insomma, lo ricordiamo che il corteo è stato proprio preso da parte del corteo e spostato dal Colosseo in poi verso, infatti finì a Piramide, se non mi sbaglio.
Sì, ma la coda dei manifestanti che invece erano riusciti a passare su Viale Manzoni e poi avevano girato a destra su via Emanuele Filiberto, sono stati caricati con i blindati.
Sì, sì.
Cioè, noi consideriamo, siamo sempre uno stato di diritto, cioè non è che si possono schierare i carri armati e sparare sulle persone, per cui comunque c'è stata una costante violazione di norme di legge che sono state appunto prese e disattese in vista di una punizione collettiva che a quel punto meritavano tutti i manifestanti, a prescindere dalle responsabilità, a prescindere se avessero delle responsabilità, fino ad arrivare a Piazza San Giovanni, che era una piazza organizzata con la presenza di disabili, pensionati e quant'altro, caricata in maniera che ricorda la repressione di Scelba degli anni 50, ma la repressione di Scelba ha portato centinaia di morti, cioè per cui è stato folle quello che è avvenuto. Se per fortuna in quella giornata sono state solo alcune, forse decine di investimenti di persone che non si sono fatte neppure così tanto male, se non forse un ragazzo che si è spezzato una gamba perché è investito da un blindato su Piazza San Giovanni, e un ragazzo che ha perso un dito perché un lacrimogeno gliel'ha spezzato di netto, e delle immagini che abbiamo avuto la possibilità di vedere, visionare in aula e far visionare i giudici stessi, cioè con blindati che inseguono i manifestanti. Ricordiamo che queste modalità hanno portato nel passato, e fortunatamente non c'è stata Piazza San Giovanni, ma morti per strada, manifestanti uccisi dalla polizia per strada. Cioè questa è stata la dinamica di San Giovanni, per cui è difficile attribuire la responsabilità di San Giovanni ai manifestanti.
Certo.
Cioè, da un punto di vista politico, da un punto di vista storico, se non giudiziario, noi lo sapremo sempre che San Giovanni è responsabilità della questura.
Avvocato, grazie di questa.
Guarda, poi sicuramente avremo modo di riparlare di una serie di cose, come dicevi te, anche perché insomma queste aberrazioni si ripropongono. Non ne possiamo parlare oggi, anzi non so neanche se l'altro compagno.
Ci sentiamo dopo martedì, così andiamo a capire se cosa succede martedì in Cassazione.
E anche che uso se ne fa di questi reati.
Martedì mattina, insomma, dalle 9 c'è l'appuntamento, almeno ad oggi confermato, davanti alla Cassazione a Piazza Cavour.
Buona giornata
a te, grazie a voi.
Ciao, ciao, grazie. Ciao. Pronto? Sei ancora?
Sì.
Oh, ci senti?
Hai sentito?
Sì.
Perfetto.
Sentivo non tanto bene, però poi
infatti
ho capito molto di quello che hai detto.
Perfetto.
E
senti,
quindi ha chiarito anche alcune cose di cui tu dicevi, da un punto di vista giuridico non saprei cosa dire sulla compartecipazione e quant'altro.
Senti, io te lascerei a te le conclusioni, andiamo a concludere insomma questo spazio, e al limite appunto ci risentiamo poi martedì e giorni a seguire.
Sì, io concluderei invitando tutte e tutti al presidio che si terrà martedì 15 febbraio, avete detto alle 9, io sapevo alle 10, quindi non so adesso l'orario preciso, comunque a Piazza Cavour, fuori il Tribunale della Cassazione. Esserci è importante per tutti gli imputati, farli sentire la nostra vicinanza, e non solo, anche per rincontrarci un attimo tutti e iniziare a chiarirci, a confrontarci su quanto poi verrà dalla sentenza, perché come diceva l'avvocato, le porte del carcere si apriranno per alcuni, e quindi nessuno, lo diciamo sempre, lo diciamo spesso, nessuno va lasciato solo, nessuno va lasciato indietro, bisogna rimboccarsi le maniche e iniziare a fare qualcosa di veramente di concreto. Le chiacchiere ne abbiamo fatte tante, assemblee ne sono state fatte tante, è ora di iniziare a fare, di dare seguito a tutte le assemblee, gli incontri che sono stati fatti, e iniziare a fare qualcosa di veramente concreto e magari riniziare a ricostruire un movimento solidale, unitario, nazionale, perché tutte queste divisioni fanno solo che male.
Quindi diciamo la solidarietà è sempre insomma necessaria, soprattutto in questo momento. Noi ti ringraziamo e ci sentiamo martedì, ricordiamo l'appuntamento.
Sì.
A partire dalle le 9 comunque da Piazza Cavour.
Ok, grazie a tutte e tutti.
Grazie
ci
anche a te.
Ci vediamo tutti martedì.
Va bene.
Ciao,
grazie.
Ciao.
Ringraziamo i compagni per essere intervenuti su questa questione del 15 ottobre, ricordandovi anche domani c'è un pranzo solidale al strike, e quindi insomma invitiamo anche a questo pranzo, e vi ricordiamo che domenica mattina rimanderemo due redazionali che la radio fece in occasione post 15 ottobre.